finalmente, se siamo qui, abbiamo ben in mente come l'educazione possa essere una pratica di potere. La domanda però è questa: è tutto qui? Cioè, possiamo veramente fermarci qui? Possiamo veramente fermarci a dire che l'educazione è uno strumento del potere? Ieri ho fatto la prima lezione, io da 6 anni insegno scienze umane a medicina e chirurgia. Se volete un confronto, una metafora è come il supplente di religione in un istituto professionale, come livello di credibilità, no? No, ma è vero, perché sono lì, i ragazzi mi guardano sbalorditi, dicendo: ma questo che ci fa tra noi? E naturalmente non ho una risposta da dar loro, no? Però ieri ho fatto il primo incontro sul tema di un corso elettivo intitolato Medicina e Religioni, perché già che sono lì, e dicevo ai ragazzi: se il potere da millenni utilizza le religioni per fare le guerre, per reprimere, no? E se continua a farlo anche oggi, nell'era tecnologica, addirittura post-tecnologica, forse nelle religioni c'è qualche cosa di profondo, non sono solo degli strumenti, altrimenti sarebbero stati abbandonati, no? E c'è qualche cosa che, se sono utilizzati come strumenti, c'è qualche cosa forse di non strumentale. E io credo che questo possa valere anche per l'educazione, cioè che l'educazione forse non è soltanto sovrastruttura, no? Marxianamente, dispositivo di potere, Foucaultianamente, Riccardo Massa ha fatto questo lavoro, io sono un suo allievo per molti anni, apparato ideologico di Stato, come diceva Althusser in quel bellissimo testo in cui lui parla dell'educazione proprio come un apparato che crea ideologia, che riproduce ideologia. Questo io penso che sia una cosa che abbiamo acquisito. Però forse possiamo andare un po' avanti, oppure più che andare avanti, spostarci anche da un'altra parte, cioè chiederci se la pedagogia è tutta nera, se l'educazione è solo un dispositivo di potere, posto che abbiamo appurato che lo è, se si riduce tutto a quello, oppure se, come io cercherò di suggerire, se l'educazione, scusate, guardo l'ora perché voglio rimanere nei tempi, se l'educazione non sia anche qualcos'altro, cioè se non ci sia un'eccedenza dell'educazione rispetto alla politica. Come l'educazione non possa non essere solo uno strumento rispetto alla politica, possa invece essere una specie di, uso una metafora molto forte, di pungiglione velenoso dentro la politica che fa capire alla politica che non tutto si riduce a lei. Per carità, io sono cresciuto, sono forse una delle ultimissime generazioni che è cresciuto dentro lo slogan di personale politico, no? Per me e per quelli, io sono del 66, quindi per la generazione prima di me, che però mi ha proprio cresciuto politicamente, tutto era politica, no? C'era questa idea, l'aria che respiri è politica, cosa che io non rinnego, non detta in modo così sbrigativo, però certo la politica, forse non tutto è politica, ma la politica è dappertutto. Però forse l'educazione dà alla politica qualche cosa in più, un'eccedenza. E mi sono segnato alcuni punti per comodità di esposizione, quindi provo a capire quanto l'educazione forse non si riduce solo a pratica di potere o a addestramento alla politica, anche tecnico, quindi va benissimo fare le scuole di politica, anzi quando si è smesso di farle probabilmente si è creato un grande errore, però il primo termine, 5 parole chiave, per comodità, è affidamento, l'affidarsi ad un altro. La relazione educativa è un affidarsi, è un mettersi nelle mani di un altro. Questo sicuramente si può leggere come pratica di potere, perché se sei nelle mani dell'altro, l'altro può condizionarti, può farti del male, sicuramente, però forse non c'è soltanto questo. C'è la capacità di chiedere aiuto, di capire che un certo pezzo della tua strada da solo non riesci a farlo e di non vergognarsene, di non vergognarsene. Anzi, di capire che forse, scusate, forse l'umano è anche questo, no? Il sapere che a un certo punto ci sono gli altri che possono accompagnarti. Quando un educando, ragazzo, ragazza, giovane, adulto, anziano, non è importante, si affida ad un altro, fa un'operazione di grande riflessione sulla propria fragilità e io credo può superare quello che Marx definiva il robinsonismo. Marx, quando parla dell'economia politica classica, dice: gli economisti politici classici trattano, prendono l'uomo nelle loro teorie, no? E come se fosse Robinson Crusoe, no? L'uomo totalmente isolato dal contesto sociale, e costruiscono delle teorie economiche su questa finzione, lui le chiama le robinsonate, no? E certo, se io mi invento un uomo totalmente isolato posso costruire qualunque teoria economica, ma poi l'uomo è dentro i contesti sociali, nasce in una classe sociale, dei rapporti di lavoro, no? E lui dice che l'economia deve partire dalla vita concreta degli uomini. Ecco, io credo che l'affidarsi a qualcun altro ti toglie anche dall'idea che ognuno di noi è Robinson Crusoe e quindi si salvi chi può, e quindi ognuno deve fare per sé, e quindi, ne parlavo prima con alcuni amici, questa competitività spalmata ovunque, questo dover sempre essere migliore degli altri, fatti gli affari tuoi, fai da solo, non chiedere mai aiuto, perché se chiedi aiuto sei debole e i deboli oggi soccombono. Ecco, forse un aspetto della relazione educativa può proprio essere questa capacità di chiedere all'altro o all'altra di prendere in mano un pezzo della tua vita. Questo vuol dire anche qualche cosa di molto pedagogico, cioè che, come sosteneva Dewey, ma non solo Dewey, Dewey lo diceva forse in modo più in un modo molto interessante, è l'educando a scegliersi l'educatore. Dewey parlava del concetto di transazione, no? Lui dice: quando io vendo un'automobile, il fatto che io sia il venditore e l'altro il compratore è definito dalla transazione, perché io ho venduto l'automobile e sono venditore, poi vado a comprare un armadio e divento compratore. Lui diceva anche nella relazione educativa. L'educatore non è definito, tu sei educatore sempre e ovunque, sei nella relazione, è la relazione che definisce chi educa e chi è educato, il che vuol dire che in una relazione educativa a volte si invertono anche i ruoli, non demagogicamente, sì, noi dobbiamo imparare dai nostri allievi, ma proprio perché è vero, no? Che c'è veramente un momento in cui si realizza un'inversione o una ridefinizione di ruoli. Se l'educando a scegliere di chi fidarsi, viene un po' attenuato il carattere coercitivo, il carattere ideologico nel senso negativo. Io non uso mai la parola ideologia in senso solo negativo, però in questo caso sì. Cioè, in fin dei conti, è Dante che sceglie Virgilio. Sì, glielo mandano, sì, parte tutto da Dio, poi c'è Lucia, poi c'è Beatrice, ma se Dante non avesse amato Virgilio, non avesse letto l'Eneide, non sarebbe andato con lui. Si affida, ma perché Virgilio? Decido io che tu sei il mio educatore. E non solo. In un qualche senso, quando ho deciso che tu sei il mio educatore, mi devo un po' lasciare andare. La fiducia è anche, uso un termine difficile da usare, è anche passività. Cioè anche dire, va bene, agiscimi. Dire ad un altro agiscimi ci vuole un'enorme fiducia. Noi abbiamo un po', lo dico noi, intendo la nostra cultura occidentale attuale, tardo-capitalistica, neocapitalistica, insomma chiamatela come volete, è molto legato sull'essere attivi, sempre, 365 giorni all'anno, sempre attivi, sempre il fare, la cultura del fare, che va benissimo, I filosofi hanno soltanto interpretato il mondo, si tratta di trasformarlo, per carità, però abbiamo perso, stiamo perdendo, una dimensione più passiva, di ascolto, no? Mettersi in ascolto, il tempo, non abbiamo avuto il tempo di elaborare minimamente il Covid, c'è stata la guerra in Ucraina, c'è questo continuo sovrapporsi di cose che non riusciamo a elaborare, perché non si può elaborare in due giorni, se lo elabori in due giorni fai gli schieramenti pro contro, curva nord, curva sud, e dibattiti televisivi in cui veramente ti voglia solo di spegnere, no? Allora invece questa capacità di dire aspetto, sono un tuo educando, aspetto una tua parola, aspetto un tuo gesto, mi consegno a te. Foucault, l'ultimo Foucault intendo Volontà di sapere, La cura di sé, L'uso dei piaceri, del quale secondo me, allora premetto, io rispetto Foucault, non lo amo, Voi direte, sono problemi tra te e Foucault, è vero, avete ragione, però loro, proprio un grandissimo intellettuale, mi sembra sempre che manchi qualcosa, massimo rispetto, permetto di dire, insomma, no? Però nell'ultimo Foucault, secondo me non è stata ben analizzata un cambiamento di prospettiva, quando lui parla di assoggettamento, no? Nelle sue prime opere è chiaramente un termine negativo, è chiaramente un termine legato al fatto che qualcuno ti assoggetta, no? Nelle ultime opere, in particolare le ultime due, purtroppo poi questo bellissimo progetto di storia della sessualità interrotto dalla sua tragica morte, tra l'altro, lui parla di assoggettamento come diventare soggetti, la cura di sé, no? Mi prendo cura di me, proprio nel senso della cosmesi, del dimagrire, del fare le diete, del fare la doccia, del tutto il lavoro che io faccio sul mio corpo, per diventare un soggetto. E lavora molto bene, fa vedere molto bene, e si vede proprio la grandezza, no, del filosofo, che l'assoggettamento è una parola dialettica, no? Essere assoggettato a un potere è qualcosa di negativo, assoggettarsi a se stessi anche in contatto con gli altri è un diventare un libero soggetto, il libero soggetto della storia, cui parlava Marx, no? Quindi questa passività non significa fai di me quello che vuoi, significa per alcune parti della mia vita mi fido di te, mi fido del fatto che tu mi aiuterai a crescere, mi aiuterai a diventare un soggetto. Questa è la prima parola, affidamento. La seconda parola è corporeità. Io continuo a definire l'educazione come un'avventura corporea, non riesco a pensare, forse per età, forse per come sono fatto io, ma non riesco a pensare all'educazione che faccia meno dei corpi, ma quando parlo di corpi, parlo proprio di corpi con tutto il loro ingombro di spazio, con tutto il loro respiro, con i loro odori, con la loro, con i loro muscoli, con i loro tendini, no? E credo che questo sia davvero qualche cosa di straordinariamente pregnante dell'educazione. Il problema è che noi non possiamo mai fare a meno dei nostri corpi, perché noi non abbiamo un corpo, siamo un corpo. Umberto Galimberti, in uno dei suoi primi libri, che si chiama appunto Il Corpo, secondo me rimane ancora uno dei più belli, un libro dove c'è veramente di tutto, no? E lui inizia dicendo questa cosa: io non ho un corpo, io sono un corpo, perché non posso liberarmene, io posso vendere tutto quello che ho, posso vendere la macchina, ma non posso nemmeno il suicida. Perché il suicida ha sempre il problema del suo cadavere, ha sempre il problema di cosa resterà di questo corpo che lui sceglie, da cui sceglie di togliere la vita. E se siamo un corpo, l'educazione non può bypassare questa cosa. Pensare che la didattica a distanza non avesse a che fare con i corpi è stato uno dei motivi per cui in alcuni casi la didattica a distanza è stata una tragedia. L'insegnante che si poneva comunque il problema del corpo dei propri alunni ha utilizzato la didattica a distanza al meglio. Faccio soltanto un esempio: io conosco un insegnante di storia dell'arte di un liceo che durante la DAD faceva connettere i ragazzi e diceva: bene ragazzi, il primo quarto d'ora facciamo yoga. Adesso vi mettete a distanza dalla telecamera, vi insegno degli esercizi di rilassamento, no? E facciamo yoga. Quando i ragazzi sono tornati a scuola, in presenza, chiaramente hanno detto: oh prof, vediamoci, noi vogliamo fare yoga anche in classe. E l'insegnante ha detto: ma ragazzi, ma benissimo, anzi, se è bel tempo andiamo anche fuori, no? E pensate cosa può fare un insegnante per far acquisire la consapevolezza del corpo ai propri ragazzi. Questa persona era anche esperta di yoga, ma può essere yoga, può essere qualunque altra cosa, può essere: dai ragazzi, andate a sciacquarvi la faccia, bevete un succo di frutta, facciamo insieme il caffè, il coffee time alle 10, no? Mettiamoci tutti davanti alla telecamera con un caffè, un tè, una tisana, basta quello, no? Ecco, quindi il corpo che mi richiama ad un concetto che io ho ereditato da un altro dei miei maestri, io ho avuto la fortuna di avere dei grandi maestri, che era purtroppo Piero Bertolini. Piero Bertolini, docente all'Università di Bologna, scrive un breve saggio che è difficile da trovare, ma se lo cercate forse anche in internet lo trovate, che si intitola l'eros in pedagogia o l'eros in educazione. È in una raccolta collettiva di saggi di altri autori che si chiama Pedagogia al limite, tanti anni fa, e lì Bertolini scrive delle cose che secondo me, se un giovane pedagogista le scrivesse oggi, verrebbe forse addirittura denunciato. Bertolini scrive, testuale, ricordo a memoria, possiamo dire che con certezza che la nostra relazione con i nostri allievi non ha una sfumatura erotica, non ha una sfumatura erotica in senso etero o omosessuale, e addirittura arriva a dire, possiamo dire che il nostro rapporto con i bambini in quanto educatori non ha una sfumatura pedofila? Pubblicato dalla Nuova Italia, letto nell'università, io l'ho incontrato quando facevo il dottorato, fine anni 80, scritto oggi andresti in galera, una cosa del genere, no? E perché? Perché invece ha torto? Ha torto Bertolini, stavo per fare un lapsus dicendo Pasolini, perché in realtà la si ritrova strettamente, che stranamente Bertolini non cita, ma ha torto Bertolini nel dire che c'è l'eros pedagogico, a dire che noi ci innamoriamo dei nostri ragazzi? Possiamo essere così certi del fatto che non sia vero? Poi il problema è cosa te ne fai di questo amore, ovviamente. Mica Bertolini sta dicendo che bisogna portarsi a letto i bambini, sembra ovvio. Anzi, io credo che se tu fai i conti con questa dimensione, sei al sicuro da ogni possibile sfondamento sul piano dell'agito, sul piano della violenza implicita. Se tu dai una carezza a un ragazzino, sapendo che c'è un trasporto e sapendo trasformare quel trasporto in carezza pedagogica, quella è la carezza educativa e non è la carezza di uno che vuole fare sesso con un adolescente. Ecco, io credo che questa dimensione dell'eros sia costitutiva della corporeità in educazione e sia veramente qualche cosa che, quell'eccedenza, no? Certo, i corpi il potere li usa per sterminarli, per trarne lavoro schiavistico, per stuprarli, ma non è mica solo quello, no? Vi faccio un esempio recente, non vorrei, vi garantisco che non lo dico per fare pubblicità ai miei libri, perché non è questo è il caso, però Alberto lo sa, è uscito un mio libro, allora c'è una casa editrice, piccola casa editrice romana, questa invece faccio un po' di pubblicità perché essendo un piccolo editore, si chiama Fefè, casa editrice Fefè, che pubblica delle cose molto 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 carine, e ha, più che carine direi, e ha fatto una collana, secondo me geniale, piccoli librettini, ognuno dedicato a una parte del corpo. Occhi, pelle, mano, piede, eccetera, no? Letta in chiave antropologica, ogni autore ha dato la sua lettura, no? Però sempre in chiave letteraria, antropologica. Io, siccome lavoro, ho scritto per questa casa editrice, ho telefonato, ho detto, sentite, ma voi non avete pensato a fare anche un libro, due libri, sugli organi genitali? E loro mi hanno detto, guarda, in realtà avevamo già l'idea, già un'antropologa che doveva occuparsi del genitale femminile, poi la cosa si è un attimo fermata per questioni varie, se tu vuoi occuparti del genitale maschile, scrivi il libro. Io ho scritto il librettino, è stato pubblicato, sta uscendo in questi giorni, l'altro giorno mi ha chiamato la detta stampa della casa editrice e mi ha detto, sai che non se lo fila nessuno? E ho detto, allora, il titolo è Lui. Ma in copertina, la copertina è molto divertente, c'è un'immagine, tra l'altro un'immagine molto antica, dove c'è un organo sessuale, no? Un organo sessuale cavalcato da una amazzone con le redini, quindi una copertina abbastanza. E mi ha detto, non sai, mi hanno detto, ma sai, oggi parlare di questa cosa, ci sono gli stupri di guerra. Esatto. E ho detto, ma non è che ci sono da oggi gli stupri di guerra, no? Purtroppo, ma forse ci sono gli stupri di guerra anche perché noi maschi non parliamo del nostro membro, no? Se parlassimo molto di più coi ragazzini del nostro membro e di che cos'è il nostro membro e che il nostro membro fa male in alcune situazioni all'altra persona, non dico non sarebbero più stupidi, perché sarebbe, beh, però forse qualche riflessione in più si potrebbe fare. No, no, non parliamone. Ecco, è interessante questa cosa qui, no? Si parla di educazione sessuale, però non parliamo di peni e di vagine. Cioè, spiegatemi, io non sono arretrato, ma forse un po', non è solo quello, no? Ma è anche quello, è l'eros in tutte le sue forme. Vado per capitoli, La verità, la parola verità. La parola verità è una... Ah, scusate, parentesi ancora sul corpo. Vi faccio un esempio chiaramente negativo. Io lavoro moltissimo nelle scuole, per fortuna, e mi è capitato di fare un lavoro con un liceo coreutico della zona di Varese. E ho visto questi ragazzi e ragazze, dall'insegnante di danza, essere trattati in un modo che c'era veramente da chiamare il 113, no? Cioè il messaggio più positivo che passava era: siete brutti, fate schifo, per 2 ore, a ragazzi che erano per fare danza, no? Quindi vestiti con costumi di danza, ma continuamente: fate schifo, siete brutti, siete goffi. E poi, ecco, chiaramente questo è una cosa che, cioè, questa andrebbe veramente presa, questa una donna dall'alto presa, e lei cambia mestiere, non puoi permetterti, no? Però se l'educazione è cambiamento, anche a livello corporeo, io non ti devo dire che fai schifo, ti devo dire che però c'è una maschera, un personaggio da interpretare, uno schema corporeo che ti invito a sperimentare, a provare, perché può essere eccitante, può essere bello, no? Quindi l'educatore, io dico sempre, lo sguardo strabico, un occhio sulla persona che ha davanti, che non bisogna neanche dire che deve accettare, perché è scontato, non c'è neanche da mettere in discussione il fatto che la persona va accettata. Quando si dice bisogna accettare, sì, diciamolo, perché purtroppo non è pensiero comune, ma è ovvio che va accettata. Però c'è anche lo sguardo verso l'alto: vai bene, ma prova a cambiare. È il grande paradosso dell'educatore, no? Vai bene, ma prova a vedere un'altra maschera. Non migliore, non in senso evolutivo, diversa, no? Prova a interpretare più maschere. Amleto non è migliore di Otello, è un'altra cosa, no? Sei bravissimo a fare Otello, dai, proviamo adesso a fare Amleto. E questo è la grande difficoltà, ma anche la grande bellezza dell'educare. Parlavo di verità. Allora, verità, l'educazione deve portare alla verità. Questa è una domanda molto difficile, no? Però è anche vero che io sono un po' perplesso quando sento frasi del tipo, dette da un educatore o da un insegnante: ma in realtà nessuno può insegnare niente a nessuno. E fai l'insegnante. Cosa vuol dire? Cioè, cerchiamo di renderla un pochino più dialettica questa cosa. Nessuno può imparare al posto tuo. E già metta diversamente, no? Io allestisco la tua possibilità di imparare, però forse ho anche qualcosa da insegnare. Insegnare, segnare dentro. L'altro giorno un dirigente scolastico mi ha dato un'illuminazione, ho detto, guardi, io lo cito perché dirigente dell'Istituto Comprensivo di Misano Adriatico, ha detto insegnare ma anche insognare. E io ho detto, questa te la rubo perché è bellissima, no? Stupenda, no? Dall'insegnamento, dall'insegnare all'insognare, sembra una cosa. Tra l'altro in Lombardia insugnas è proprio sognarsi, cioè questo strano in iniziale, no? Dal segno al sogno, bellissimo, no? Ma comunque ti faccio sognare, so come farti sognare e quindi ho qualche cosa, un'esperienza da farti fare. È vero che la verità viene coprodotta, co-costruita, tutti i testi, no? La psicologia costruzionista, cioè la verità viene riscoperta insieme all'allievo, costruita insieme all'allievo. E qui vi devo raccontare una vicenda che mi ha raccontato un ragazzo di 19 anni che conosco molto bene, ogni tanto ci sentiamo, lì fa il primo anno di università a Milano, lo IULM, e abbastanza contento, anche se politicamente, insomma, non condivide molto, però, mi ha detto, sai, un mio amico, 19enne, primo giorno di lezione a ingegneria, prima ora di lezione universitaria in fisica, entra il prof, i ragazzini di 19 anni appena usciti dalla maturità, è il primo impatto con l'università. Buongiorno, mi chiamo Taddei Tali, sono il vostro professore di fisica, faremo questo programma, questo, questo e questo. Ecco ragazzi, se volete potete fare delle domande. Buono, no? Non fate domande stupide. Tenete conto che se vi viene in mente una domanda, quasi certamente sarà stupida. Allora io, se è una battuta, non fa ridere, a me. Ma siccome ho il dubbio che non sia una battuta, cioè il dubbio che ci sono tanti colleghi miei che sono convinti che le domande degli studenti creano solo problemi, sono stupide, ecco, io penso che si debba impedire a questa gente di dire queste cose. Perché questo, primo giorno d'università cominci così, certo, poi conoscendo il modello di quel corso di laurea, di capisco, certo, ti tieni lì 8 ore al giorno a vedere delle slide, ah, se è anche onesto diglielo prima, ora diglielo chiaramente, ragazza, a noi non ce ne frega niente, né di voi né delle vostre domande, noi dobbiamo presentarvi queste cose, studiatele e non rompete le scatole, almeno sei onesto, no? Lo dici chiaramente. Quindi quest'idea che l'allievo sia coproduttore di sapere, che si ripete da 50 anni, Mario Lodi, Bernard, ma anche oggi Lauro Formenti, Daniele Novara, Franco Lorenzone, cioè, ma non è passata, ma proprio per niente. Stai zitto e impara. E se fai una domanda mi infastidisci. E questa roba è micidiale. Allora, io credo che quest'idea che la verità viene coprodotta, non nel senso banale, no, nel senso che ognuno porta il suo contributo. E l'educatore porta un contributo di ridefinizione, no? Di fermarci un attimo, no, ragazzi, cosa abbiamo detto? I vostri contributi, come possiamo metterli in ordine? Quest'idea è ancora tutta da far passare, ma questa è un'idea veramente rivoluzionaria. E io ho fatto molti progetti di progetti anche militanza attiva politica, no? E in gruppi della sinistra, perché insomma io vengo da lì, no? Portavo dei ragazzi giovani, quasi sempre durante le campagne elettorali. L'atteggiamento a un certo punto era: vabbè, adesso sedetevi lì e ascoltate. E questi dopo mezz'ora dicono: grazie, arrivederci. Cioè, forse è il caso di dire: cominciate voi a parlare, e poi magari la persona più anziana aiuta a tirare le fila, no? Ecco, quindi probabilmente l'educazione che pensa che la verità sia coprodotta, che sia una continua interpretazione di ciò che esce, ha molto da dire alla politica. Ultime due cose. Questa che sto per dirvi riguarda, si ricollega a quella di prima, è la parola inatteso, inatteso, no? L'eccedenza dell'educando rispetto all'educatore. Cioè, l'educando o l'educanda non è mai solo, per fortuna sua, non è mai solo quello che noi vediamo e come noi lo definiamo. Esperienza di ieri mattina, io sto facendo un percorso in una scuola media con tutte le classi, terze, seconde e prime, partendo dalla Costituzione, con l'ANPI, ma in realtà traducendo gli articoli della Costituzione nella quotidianità scolastica dei ragazzi. E quindi abbiamo fatto tutta una serie di discorsi su copiare, non copiare, punizioni, compiti, verifiche, valutazioni. Con queste seconde, ieri ho visto le seconde, veramente molto bello, molto divertente. Questi ragazzi veramente con delle argomentazioni profondissime sul tema della libertà di usare il cellulare, libertà di andare in bagno quando voglio. E entro in una terza. E, tra l'altro, una scuola con cui collaboro da anni è una scuola ottima, chapeau, però da dire, forse proprio perché queste cose succedono in una scuola eccellente, ti viene da pensare che c'è un'inerzialità. Entro in una classe, ci sono tutti i banchi singoli, no? Rivolti alla cattedra, e ce n'è uno di fianco alla cattedra. Ragazzino, tra l'altro delizioso, quelli che ti porteresti a casa, no? Ragazzino che interviene. Alza la mano, dice, sì prof, stavamo parlando di compiti in classe, Sì, prof, perché sa, io ho una patologia, poi altra discussione, alza la mano. Sì, prof, perché sa, la mia sindrome mi porta a... porca di quella miseria, lo metti di fianco alla... l'unico banco orientato diversamente.
Giusto.
Ecco, mi viene da dire, poi voglio chiedere perché magari c'è un motivo pedagogico, però ti colpisce, no? Cioè vuoi veramente farla notare questa cosa, si nota. Un ragazzino che chiaramente quando parla dice io ho una patologia, io sono qui, non perché sono un ragazzino di 12 anni della seconda D come tutti gli altri e posso fare un po' di casino e posso intervenire e posso copiare i compiti. Sono qui in questo posto qui di fianco all'insegnante perché ho una patologia. Io ho studenti che si presentano, 19 anni, buongiorno prof, io sono dislessico, discalculico, disortografico. Porca di quella miseria, io sono! E io dico, no, tu sei un ragazzo di 20 anni, ti chiami Giovanni, c'hai una bellissima felpa, e sei qui per studiare medicina, sarai un medico. E poi, magari hai una tua particolare relazione con la lettura, vediamo, hai diritto ai mezzi dispensativi e compensativi, tutti i diritti che ti attribuisci, però... E queste diagnosi stanno diventando delle gabbie, no? Rispetto alle quali manca l'eccedenza dell'educando, che è lo stupore, il ragazzo che ti stupisce. E anche questa è politica. La politica nasce come la filosofia, nasce dallo stupore. Porca miseria, ma possiamo liberarci, ma la Bastiglia la possiamo prendere, ma non è detto che gli schiavi saranno sempre schiavi e ci stupiamo di noi stessi. Siamo riusciti a fare la rivoluzione, siamo riusciti a cacciare il despota, siamo riusciti a fare cessare una guerra con la diplomazia popolare. Era possibile, anche in questo caso era possibile, certo, se si è continuato a squalificare la non violenza. Scusate, proprio su questa guerra, da pedagogista, il ministro Bianchi a un certo punto ha detto: parlate della guerra in Ucraina in classe. Ma va bene, ma io lo faccio. Ma come fa a parlare della guerra in classe dei ragazzi che studiano storia fino al 1945, che non sanno nemmeno che è caduta l'Unione Sovietica? Che cosa gli spieghi? Gli dici che Putin è cattivo, basta, punto, no? È bellissimo. Cavoli, ma vogliamo riformare questi programmi di storia o no? O continuiamo, nonostante tutto, nonostante tutto, continuiamo a dire no, no, si studia fino agli anni 50. Perché? Perché poi si diventa ideologici. Allora, prima di tutto la storia si studia sulle fonti. Cioè gli insegnanti di storia sono persone serie. Prendono le fonti, insegnano i ragazzi a usare le fonti. E poi crediamo che uno non possa essere ideologico parlando di Augusto o parlando della guerra dei 30 anni. C'è un arretramento di pensiero critico spaventoso, no? Uno può essere ideologico parlando anche di matematica. I nazisti facevano fare i problemi di matematica ai bambini per insegnargli che bisognava sterminare gli ebrei e dare quei soldi lì agli ariani. Matematica. Quindi l'idea dell'inatteso, del ragazzo che ti porta qualcosa di nuovo, che ti porta qualcosa che ti stupisce. Ultima cosa, l'idea di ulteriorità. In che senso ulteriorità? Non, se volete una parola più forse amata da molti di noi, da me sicuramente, l'idea di utopia, no? Dell'andare oltre. L'utopia, diceva De André, no? Accompagnarono tra i flauti il cadavere di Utopia, dice nella sua canzone Domenica delle Salme. L'utopia l'abbiamo fatto il funerale un po' in fretta, no? Probabilmente perché delusi, perché alcune utopie sono state tradite, no? Però ci siamo fatti forse un po' convincere che l'utopia è irrealizzabile. Ma può anche darsi. Ma se è realizzabile, proviamo comunque ad arrivarci, no? All'oltre, all'ulteriorità, a quel qualcosa che accade mentre noi lo stiamo costruendo, ma stupisce anche noi. C'è una bellissima frase del Talmud che dice, tenete presente, parla del Messia, e tenete presente che quando arriverà il Messia per gli ebrei sarà tutto compiuto, no? Ci sarà la fine di questo mondo, la punizione dei cattivi e la fine della morte, quindi sarà il mondo totalmente rinnovato. Il proverbio dice: se stai piantando un albero e vedi arrivare il Messia, prima pianta l'albero e poi vai incontro al Messia. Che non è mica poco, eh? Perché devo piantare l'albero? È arrivata la fine del mondo? No, tu stai piantando l'albero. E e quel tuo piantare l'albero ha fatto arrivare il Messia. Poi ci penserà lui, sa lui cosa fare, ma tu finisci di piantare quell'albero. L'utopia, non dice pianta l'albero che magari il Messia è falso, no, quello è veramente il Messia. L'utopia, ma la speranza radicata, come è il caso di dire radicata, no? Questo proverbio nasce in Palestina, dove piantare un albero ha un significato enorme, simbolico ma anche concreto, terre aride, deserto, no? Ecco, io credo che dobbiamo anche qui recuperare questa dimensione dell'educazione come ulteriorità, come andare oltre, verso un futuro che non è del tutto progettabile e prevedibile, ma non come giustamente ci siamo detti in questi 2 anni, il futuro non è prevedibile perché c'è il Covid, perché c'è il male, ma anche perché c'è il bene. E chiudo con una frase di Pasolini, con 2 citazioni brevissime, ma prima vi racconto questa cosa interessante che dico sempre ai miei studenti. L'idea della linea della vita, no? La linea della vita che va dal passato al futuro, più o meno diritta, più o meno storta, più o meno, insomma, non è mai una linea per fortuna perfettamente dritta, però in fin dei conti, no? Dalla nascita alla morte e per qualcuno anche oltre la morte. Noi abbiamo però questa rappresentazione dei modi di dire, no? Tu sei giovane, hai tutta la vita davanti, ecco un bel film di Virzì, no? Hai tutta la vita davanti a te, hai il futuro davanti a te. Io invece ormai ho tante esperienze dietro le spalle. Io ho questa idea che noi camminiamo, abbiamo il futuro davanti, entriamo nel futuro e ci lasciamo alle spalle il passato. Se ci pensate è esattamente il contrario. Perché io vedo il mio passato, non vedo il mio futuro. Io vedo dove ero ieri, vedo dove ero da giovane, vedo lontanissimo dove ero da bambino. Il mio passato ce l'ho davanti, il futuro ce l'ho alle spalle. Io non ho la minima idea di cosa succederà fra 10 minuti. E dobbiamo renderci conto che non c'è nessuna possibilità mai di sapere con certezza, di prevedere, di progettare, di programmare, ma senza saperlo con certezza. Noi camminiamo sulla linea della vita, ma camminiamo all'indietro. È angosciante? Può essere angosciante, ma pensato in senso positivo. Ieri dicevo a questi ragazzi di medicina, pensate al giorno più bello della vostra vita, al momento di massima felicità. Domani potrà essere 100 volte meglio. Pensate quando uscite da una storia d'amore, basta, io l'amore basta, e poi magari invece il giorno dopo incontrate la persona che ribalta totalmente questa cosa, incontrate davvero il vero amore, magari a 50 anni, magari a 70, perché non c'è mica una data di scadenza. Ecco, questa l'educazione è vivere in questa precarietà, ma non soltanto oddio domani ci sarà un altro virus, oddio domani ci sarà un'altra guerra, no, ci potrà essere anche la felicità, la gioia, la libertà, la possibilità per gli oppressi di liberarsi, c'è questa possibilità, non possiamo escluderla, ma finora la storia non è andata così. Marx diceva non è andata così perché siamo ancora nella preistoria, la storia non è ancora iniziata. Volevo chiudere con 2 citazioni brevissime, la prima da Max Horkheimer, autore della Scuola di Francoforte, al quale io sono molto legato, sul tema del rapporto educativo. Lui fa questo discorso alle matricole quando rientra dopo il nazismo, Horkheimer era un ebreo comunista, quindi è dovuto fuggire in America, e fa questo discorso alle matricole dopo la guerra, naturalmente quando ritorna a insegnare, e vi leggo 2 passi. Dove non resta più nulla della pretesa di autorità dell'insegnante accademico, secondo me mi dice autorevolezza, comunque. Dove lo studente considera a priori il professore come uno specialista sottopagato che gli vende la merce di determinate conoscenze e per il resto non ha nulla da dirgli, ebbene è minacciato al tempo stesso quell'elemento umano che nel nostro sistema accademico, nonostante tutto, si incontra ancora. E poco più avanti, rapporti come quello della fiducia, se volete ingenua, dello studente nel suo maestro, l'aspettativa ad apprendere a lui quella dottrina, quella parola segreta, in virtù della quale tutto ciò che è errato si dissolve, sono l'humus di ciò che non si lascia sopraffare dalla routine. Allora, io credo che il rapporto tra insegnante e allievo sia un rapporto che può portare verso un mondo migliore. ma non soltanto nel senso che l'insegnante con l'allievo fa educazione alla politica e lo aiuta a costituirsi come soggetto politico, questo io credo che sia fondamentale, ma anche nella relazione educativa, cioè quel qualcosa che insegnante e allievo hanno condiviso e non si traduce necessariamente in diretta azione politica, è già un segno del meglio. In quella relazione, in quell'emozione del riconoscersi, del ritrovarsi tutti i giorni e del dire io ho imparato qualcosa da te, tu hai imparato qualcosa da me, ma tutti abbiamo imparato dalla nostra relazione. E non solo io e te, i miei compagni, i miei amici, i miei genitori, la mia collettività, il mio quartiere, il mondo. Dicevo che volevo chiudere con una breve citazione e cito Pasolini, che è un autore che io amo tantissimo, proprio per quest'idea di ulteriorità. Pasolini scrive questo brevissimo brano, la conclusione di un articolo, nel quale parla primo viaggio di Gagarin nello spazio. E Gagarin, sapete che dice, la terra da qui è bellissima, senza confine, senza frontiere. No? E Pasolini commenta, in un momento, Pasolini negli ultimi anni della sua vita era molto deluso, molto disilluso politicamente, era molto disilluso anche dalle sue vicende personali, ma aveva sempre più uno sguardo cupo, pensate a Salò, no? Fin Salò, uno sguardo molto cupo sulla politica, però chiude così, parla del sorriso degli astronauti. Forse il sorriso degli astronauti, quello forse è il sorriso della vera speranza, della vera pace. Interrotte o chiuse o sanguinanti le vie della Terra, si aprono timidamente le vie del cosmo.